Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di Radio Bandiera Nera dalla voce di Cesena, che torna questa settimana nel solito appuntamento del venerdì con un argomento, per così dire, diverso rispetto alle tematiche solitamente trattate nei nostri approfondimenti legati alla cultura e alla storia del territorio romagnolo. Io come sempre sono Marco e oggi vi parlerò, o meglio, vi parleremo di un argomento di grandissima attualità, vale a dire la questione energetica e la transizione ecologica. Vuoi per la tematica sul riscaldamento globale, scusate, riproposta ormai quotidianamente da ogni media e che per parte della comunità scientifica è direttamente imputabile all'attività umana, vuoi per il caro bollette che a stretto giro di posta toccherà le tasche di tutti gli italiani, ci è sembrato giusto approfondire più nel dettaglio la questione da un punto di vista, per così dire, non conforme ai mantra del pensiero unico, propinatoci ogni santo giorno da televisioni e carta stampata, per dirla con Simone Di Stefano, dell'armata globalista. Approfondiremo il discorso con un ospite d'eccezione, vale a dire il dottor Filippo Burla. Per i pochi all'ascolto che non conoscessero Filippo Burla, è un esperto di economia, laureato in scienze politiche ed in economia aziendale, per la precisione amministrazione e direzione aziendale. Classe 1987, dal 2013 è responsabile della redazione economia del quotidiano online Il Primato Nazionale e successivamente anche della rivista cartacea mensile. Ha curato insieme a Valerio Benedetti l'edizione dell'opera collettanea Corporativismo del terzo millennio per i tipi di Aga nel 2013, ha contribuito poi ai quaderni di Domus Europa nel 2018 e un suo scritto è stato inserito nel volume edito da Eclettica nel 2020, Italia del futuro, economia, lavoro, cultura, geopolitica, innovazione. Ultimo, ma assolutamente non per ultimo, è l'autore del consigliatissimo libro edito da Altaforte Edizioni, Tornare potenza, 10 tesi economiche per l'Italia. Ciao Filippo e benvenuto alla Voce di Cesena.
Buonasera Marco, grazie per l'invito, un saluto a tutti gli ascoltatori.
Allora, prima di entrare nel vivo della puntata vera e propria, ci fermiamo subito per la prima pausa musicale e ci andiamo ad ascoltare il brano di Alan Walker, Alone. I wanna know, am I losing my mind? Never let me go. era Anna Walker con la canzone Alone. Noi siamo la voce di Cesena e oggi qui su Radio Bandiera Nera parleremo di transizione ecologica e della questione ambientale. Il nostro ospite di giornata, come anticipato nel primo blocco, è Filippo Burla, esperto in economia e responsabile della redazione Economia del Primato Nazionale. E appunto nella presentazione di puntata abbiamo parlato dell'imminente aumento delle nostre bollette. Tale incremento è dovuto in particolar modo alla cosiddetta transizione ecologica, che porterà alla decarbonizzazione dell'economia, in quanto, in particolare, ultimamente sono aumentati i prezzi delle quote di CO2. Tale aumento viene quindi scaricato sulle bollette. Inoltre sono aumentati anche i prezzi del gas naturale, più che raddoppiato nel corso degli ultimi mesi, e in particolar modo è cresciuta la domanda da parte della Cina. Occorre poi ricordare in tal senso che il mercato del gas all'interno dell'Unione Europea ha subito importanti modifiche strutturali. Non si può più contrattare a lungo termine con i propri partner commerciali come l'Italia faceva regolarmente un tempo. L'Italia, allo stato attuale, soddisfa l'88% del suo fabbisogno energetico tramite produzione nazionale. In particolare, di quest'ultima, oltre il 60% deriva da fonte termoelettrica. In tal senso, ricordiamo a grandi linee che un impianto industriale termoelettrico trasforma in energia elettrica l'energia chimica del combustibile che l'alimenta. L'energia chimica del combustibile durante la combustione si trasforma in energia termica del fluido di lavoro, che azionando la turbina si trasforma in energia meccanica. Questa, mettendo in rotazione l'alternatore, la trasforma infine in energia elettrica. I combustibili più utilizzati sono il carbon fossile, l'olio combustibile, che altro non è che un derivato o più tecnicamente un distillato pesante ottenibile dal petrolio, e il gas naturale. Allora Filippo, qual è nello specifico l'attuale situazione italiana riguardo diciamo la cosiddetta questione energetica?
Sì, Marco, guarda, tu hai già fatto un quadro abbastanza chiaro della situazione. Anzitutto abbiamo una non indifferente, seppur non altissima, comunque non indifferente, o meglio non trascurabile, dipendenza dall'estero. Ho qui davanti i dati di Ternat, il gestore della nostra rete elettrica nazionale, relativi al 2019. Non prendiamo in genere quelli del 2020, per ovvi motivi non sarebbero assolutamente rilevanti, stanti i vari lockdown, eccetera, tutto quello che è successo. Questi dati ci parlano per l'appunto di una parziale dipendenza dalle importazioni di energia. Scrive proprio Eterna nel suo rapporto che la domanda nazionale di energia è stata soddisfatta per l'88% da fonti di produzione interna e per la parte rimanente, il 12%, da fonti con l'estero. In realtà anche questa produzione interna è una produzione che dipende dall'estero, perché come hai esattamente osservato, poco meno del 60% della nostra produzione elettrica nazionale è da fonte termoelettrica, quindi principalmente, anche se non solo, da gas naturale. Noi sì, abbiamo alcuni giacimenti di gas naturale, potremmo svilupparli, è un gas che costa poco estrarre, ma siamo anche sotto il cosiddetto decreto blocca trivelle, che ha di fatto interrotto ogni attività di prospezione oltre a quelle già in essere. Quindi anche il gas naturale è una risorsa che importiamo, e che importiamo peraltro a caro prezzo, come hai già sottolineato. Importiamo a caro prezzo perché l'Unione Europea ha voluto creare un mercato, il più libero mercato possibile, quindi vietando, lo sottolineavi, i contratti di lungo termine, che erano quelli che andavano per la maggior tempo, che garantivano approvvigionamenti ad un prezzo stabile, stabilito e stabile soprattutto nel tempo, e soprattutto in ottica di transizione verde, ha fortemente ridotto quelle che sono le quote di emissione della CO2. In un momento in cui se la domanda non aumenta, anche se lo resta stabile, ma chiaramente l'offerta si riduce, è chiaro che i prezzi aumentano. In questo caso quelli ad aumentare sono stati i prezzi dei diritti di emissione di CO2 che devono acquistare tutte le aziende che emettono CO2, tra cui anche aziende che producono non solo in Italia energia elettrica da fonti non rinnovabili, vuoi l'olio combustibile, vuoi il gas naturale, vuoi anche, come fanno altre nazioni, noi praticamente no, dal carbone, e aggiungo per fortuna che noi produciamo dal carbone. Quindi abbiamo detto, all'incirca il 12% viene del fabbisogno energetico italiano, viene importato dall'estero, principalmente, ma non solo dalla Francia, che produce un buon 80% della sua energia da fonte nucleare, quasi il 60% da produzione termoelettrica, e poi abbiamo la componente delle rinnovabili che totalizzano attorno al 30% del totale. Abbiamo un'importante quota che è la produzione da fonte idroelettrica, rinnovabile estremamente interessante, magari nel corso di oggi possiamo tornare sopra, che conta all'incirca per il 15%, il restante attorno a un altro 15%, poi percentualmente più percentuale in meno, facciamo un po' di arrotondamenti al rialzo, al ribasso, vengono da fonte eolica, fotovoltaica e geotermoelettrica. Questo fondamentalmente è il quadro dal quale partiamo e che credo sia necessario conoscere per poi anche pensare quali possono essere delle soluzioni non solo di breve termine, come ha fatto il governo per quanto riguarda la riduzione delle bollette, misure di breve termine e di cortissimo respiro, ma per cercare di pensare a qualcosa di più strutturale che possa mettere in sicurezza l'intero sistema energetico nazionale.
Ottimo. Nel tuo discorso hai citato le energie rinnovabili. Ecco, proprio appunto riguardo alle rinnovabili, delle quali spesso e volentieri se ne parla a sproposito, sono davvero fonti così affidabili? Oppure possiamo dire che la loro promozione così ampia è una delle tante gretinate che ci vengono propinate ogni giorno?
Allora, l'energia per poter essere utilizzabile deve essere disponibile quando se ne ha bisogno e dove se ne ha bisogno. Due temi non indifferenti, soprattutto il primo, per un semplice motivo, anzi per più motivi, ciascuno dei quali è abbastanza semplice. Noi tutti abbiamo un frigorifero e vogliamo che tenga al fresco i cibi di giorno, quando c'è il sole, ma anche di notte, quando il sole non c'è. Vogliamo che tenga questi cibi fresco quando tira il vento, ma anche quando non tira il vento. Naturalmente, a un certo punto c'è anche il rischio di doverli buttare, e questo sì, sarebbe un vero spreco. Questo per dire cosa? Per dire che il fotovoltaico è sicuramente una fonte a bassa intensità di emissioni di anidride carbonica, però non ti garantisce una continuità di rendimento del tempo. Questo vale per il frigorifero, così come vale anche per la grande azienda energetica. Vuoi un'acciaieria che funziona sulle 24 ore, vuoi per un'azienda alimentare, anche essa di solito, magari non lavorando nei fine settimana, però lavoro su turni, sempre mattina, pomeriggio, notte. Quindi l'energia deve essere disponibile sempre, nel momento in cui io piace l'interruttore, vuoi della fabbrica, vuoi di casa mia, voglio che la luce si accenda o che la macchina si vada, altrimenti cosa succede? In una casa, amen, non va la luce, accende una candela, non succede niente, più o meno. Un'azienda, nel momento in cui non ha l'energia elettrica, ha necessità di far funzionare il macchinario, perde delle quote che possono essere anche non indifferenti di fatturato. In secondo luogo c'è un problema di trasmissione dell'energia, perché è vero, a un certo punto dice, ho i pannelli fotovoltaici di fianco all'Ilva di Taranto, lì a quel momento non batte il sole, quindi stiamo ovviamente semplificando tutto, perché sì, sì. È comunque impossibile che una grande batteria possa funzionare solo ed esclusivamente con un campo solare, stiamo chiaramente semplificando per fare un esempio. Nel momento in cui io tappezzo la rattona, l'Ilva di Taranto con pannelli solari, ho magari la possibilità, quando c'è il sole, di far funzionare la cerca. Un giorno in Puglia c'è nuvolo, però al nord c'è il sole, quindi uno potrebbe dire, però ho installato dei pannelli solari al nord, quindi l'energia la posso far transitare lungo tutta la dorsale adriatica, vuoi, e la faccio arrivare fino all'Ilva di Taranto. C'è anche un problema di trasmissione, cioè la rete deve anche essere in grado di sopportare dei carichi che sono per loro definizione intermittenti. La paleolica, ad esempio, gira quando c'è il vento, il campo fotovoltaico funziona quando c'è il sole, quindi sono fonti intermittenti che necessitano anche di investimenti veramente miliardari per adeguare la nostra rete. Cosa succede nel momento in cui la rete non è in grado di sostenere dei carichi, come abbiamo detto, per loro natura sono intermittenti? La rete c'è il rischio che collassi e quindi porti a dei blackout, con lo spegnimento del frigorifero, l'impossibilità di caricare l'auto elettrica, così come la perdita di fatturato di cui abbiamo parlato per l'energia. Quindi fonti rinnovabili, affidabili esistono, non sono però quelle sulle quali si punta principalmente, come l'eolico e il fotovoltaico. Questo non significa che se un privato vuole mettersi il pannello solare sulla sua casa debba essere, ciò gli debba essere impedito, è chiaro. Se lo vuole fare per autoconsumo è liberissimo di farlo. Viene però un po' complicato parlare di tappezzamento del nostro territorio, vuoi di pannelli solari, vuoi di impianti eolici, che tra l'altro entrambi deturpano letteralmente il territorio, le parole di Sgarbi a proposito del pugno nell'occhio che sono i parchi fotovoltaici, i parchi eolici, perdono, parlano per noi, insomma, non possiamo pensare di coprire tutto il nostro fabbisogno energetico su fonti che per loro natura sono intermittenti. Questo non significa che non si debba puntare sulle energie rinnovabili, anzi, esistono delle rinnovabili che rispondono ai requisiti di non essere intermittenti e quindi di fornirti energia nel momento in cui ne hai bisogno. Parlo soprattutto dell'idroelettrico, che vale più o meno la metà della produzione rinnovabile in Italia. Si tratta tra l'altro di una fonte molto poco costosa, anzi, in assoluto, in media, è la fonte meno costosa in assoluto, costa meno un megawattora prodotto idroelettrico rispetto al geotermico, rispetto all'eolico, rispetto ai vari tipi di fotovoltaico, vuoi il solare fotovoltaico, vuoi il solare concentratore. Una fonte estremamente interessante, veramente rinnovabile, e che in Italia sfruttiamo da sempre. Noi fino alla fine degli anni 30, inizio degli anni 40, soddisfacevamo il 100% del nostro fabbisogno da fonte idroelettrica. Chiaro che il fabbisogno dell'epoca era veramente infinitesimale rispetto al fabbisogno attuale, però le possibilità di sfruttarlo ci sono. Indicativamente si potrebbe portare il contributo dell'energia idroelettrica al fabbisogno italiano fino dall'attuale 15, forse fino al 20%. Uno dice, è poco, è vero, però fa perché costa poco e soprattutto è una fonte assolutamente nazionale. Non comporta importazioni e nient'altro, e soprattutto ha anche un'ulteriore utilità, perché permette di gestire il regime delle acque. Dalle vostre parti in Romagna c'è una famosa diga, la diga di Redracoli, perdonami se ho sbagliato a mettere l'accento, che oltre a produrre energia da fonte idroelettrica permette di gestire le acque anche per altri scopi, come scopi agricoli, irrigui, eccetera. Ma il discorso forse ci porterebbe un po' lontano da quello che è il focus della puntata di oggi.
Sei stato chiarissimo. Io direi che per non mettere troppa carne al fuoco ci fermiamo per la seconda pausa musicale, ci andiamo ad ascoltare un doppio brano, prima gli Oasis con la canzone Wonderwall e poi il terzo brano musicale di oggi, ci andiamo ad ascoltare la canzone di Dian, cover dell'Ultima Frontiera, Soldato Ignoto. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now.
Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Somehow realize what you're not to do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads that lead you there were winding, and all the lights that light the way are blinding.
Sarà la prora d'Italia all'avvenire, immersa nell'aurora, per vincere o morire. E in fondo a quella prora si moriva, quando alla nave arrise la vittoria. Ma il nome di ogni fante che periva passava all'albo bronzo della storia. Soldato ignoto e tu, nei meandri del destino, ossa senza piastrino, eroi senza medaglia, non esistevi più. Finita la battaglia, fu chiesto inutilmente, nessun per te poteva dir presente. piaverà una diga di elmetti e di fucili, anime e corpi in riga. I fanti non son vili, la morte li freddò coi suoi miasmi. Li strinse a mille tra le ossute braccia, li rese invisibili fantasmi. Ne disperdeva fin l'ultima traccia. Soldato ignoto, e tu nei meandri del destino, ossa senza piastrino, eroe senza medaglia, non esistevi più. Finita la battaglia, tua madre inutilmente tra i morti intatti ricercò l'assente.
Di che reggimento siete, fratelli?
Lei ricercò.
Parola tremante nella notte, foglia appena nata, nell'aria spasimante, involontaria rivolta dell'uomo presente alla sua fragilità. Fratelli.
La gloria era un abisso, ma dallo stelvio al mare lo sguardo restò fisso. Si doveva passare. E la chiodata scarpa vi passava. Tritò l'impervio, carso roccia a roccia. Pigiò nel piave sacro che arrossava. Sangue nemico tratto goccia a goccia. Soldato ignoto, e tu dai meandri del destino or brilla il tuo piastrino freggiato dalla palma. Eroe non morrai più, e solo la tua salma che è rivolta d'oriente da Roma può rispondere presente.
Siamo tornati dopo la seconda e doppia pausa musicale. Noi siamo la Voce di Cesena e qui oggi su Radio Bandiera Nera parliamo della questione energetica. E parliamo con il nostro gradito ospite di giornata, Filippo Burla, come abbiamo detto nei blocchi precedenti, esperto di economia e facente parte della redazione del Primato Nazionale. Abbiamo fatto un po' un quadro sintetico, ma direi completo, di quella che è la situazione italiana per quanto riguarda la questione energetica, e Filippo ci ha parlato poi dei pro e dei contro delle energie rinnovabili, di cui si fa tanto un gran parlare. Ti volevo chiedere, tra le varie alternative possibili per tornare ad essere protagonisti e per vivere da protagonisti la cosiddetta transizione energetica, si sta parlando anche da fonti istituzionali a parlare del nucleare. Perché sarebbe ottimale superare gli esiti dei due referendum del 1987 e del 2011?
Allora, ammesso che la transizione ecologica sia desiderabile, questo è un altro discorso. Il nucleare è una fonte cruciale in tal senso, perché il nucleare può sembrare abbastanza controintuitivo, emette meno CO2 rispetto al classico solare fotovoltaico. Non nella fase di, o meglio, non solo nella fase di esercizio, perché di fatto lo scarpe di una centrale nucleare di fatto sono fondamentalmente una gran quantità di vapore acqueo, al di là delle scorie. Ovviamente questo però è un altro discorso, ma un discorso che vale anche per il fotovoltaico, nel momento in cui i pannelli arrivano a fine vita, in qualche modo vanno smaltiti. La poca emissione di CO2 è all'interno dell'intero ciclo, o meglio, più che la poca emissione, la minore emissione di CO2 da parte di una società nucleare al classico solare fotovoltaico è nell'intero ciclo di vita. Non dobbiamo dimenticare che una centrale non nasce su visto il cavolo come i bambini va realizzato. Nello specifico, per quanto riguarda il fotovoltaico, ad esempio, i pannelli si realizzano tramite una serie di componenti che afferiscono delle materie prime di cui l'Africa è ricca, quindi va estratto dalle miniere africane. Spesso e volentieri sono miniere a cielo aperto che disboscano interi settori di foresta e via dicendo, vanno poi trasportati in Italia, non ci arrivano col vento o sempre per rimanere in tema come nascono i bambini, non vengono portati dalle cicogne, ma di solito viaggiano via inquinantissime navi a gasolio. Quindi all'interno dell'intero ciclo di vita di una centrale, a parità di energia installata, di potenza installata, o meglio ancora, a parità di energia prodotta nel corso dell'intera durata utile dell'impianto, perché tutti gli impianti, sia il solare, il fotovoltaico, l'eolico, il nucleare, hanno una loro durata nel tempo, come qualsiasi infrastruttura, come una strada, come persino un ponte ha una sua durata nel tempo. Il nucleare emette complessivamente meno CO2 rispetto al fotovoltaico e soprattutto non emette, così come il fotovoltaico, durante il suo, durante la sua fase di funzionamento. E questo è il punto cruciale, cioè se ne è persino accorta Greta, ha capito persino lei che senza nucleare non si va da nessuna parte, perché il nucleare è l'unico che ti garantisce una migliore efficienza, oltre all'efficacia in termini di non emetto CO2, c'è anche un discorso legato all'efficienza, cioè noi abbiamo e avremo continuamente bisogno di sempre più energia. Pensiamo se vogliono cambiare, al di là dell'assurdità della cosa, poniamo che non sia una cosa assurda ma che sia sensata, se vogliamo modificare, cambiare tutto il nostro parco macchine, passare da motori endotermici a motori elettrici, avremo bisogno di ulteriore energia, perché queste macchine in qualche modo vanno caricate. E tra l'altro, quando è che la carica una macchina? Di solito, alla sera, quando entra in casa, metti in garage, porta la tua bene, uno attacca la colonnina. Di sera c'è un piccolo problema, non batte il sole. E quindi questa energia da qualche parte la devi pure produrre. Se la riesci a produrre da centrali nucleari che non emettono CO2, è chiaro che hai conseguito, al di là, ripeto, del dubbio sulla necessità di conseguire questo obiettivo, hai conseguito l'obiettivo di non emettere CO2. E quindi questo è chiave in termini, come dicevamo, di transizione energetica e di riconversione in senso vero.
Ok, quindi adesso passando un po' a quello che invece è il tuo campo, andando a parlare di questioni che sono prettamente economiche, quali sono le motivazioni molto semplicisticamente in termini di minori costi o eventualmente anche di maggiori entrate se ve ne fossero, della via che ci porterebbe al nucleare?
Il nucleare ha tutta una serie di vantaggi dal punto di vista economico. Anzitutto il fatto che la maggior parte dei costi di una centrale, parlo di costi di esercizio, quindi alla fine di costo finale del kilowattora prodotto, sono costi afferenti alla struttura, quindi alla realizzazione dell'impianto. Una parte veramente minoritaria riguarda la materia prima, il combustibile, di fatto l'uranio. Questo sarebbe l'acquisto dell'uranio, dico, l'unico costo da sostenere in termini di rapporti con l'estero, perché in Italia esiste qualche giacimento di uranio, non abbiamo contezza di quanto sarebbe utilizzabile, sicuramente esistono delle riserve, potrebbero essere utilizzate, ma è indubbio che dovremmo rivolgersi all'ipotesi. Consideriamo una cosa, facciamo che, in via puramente teorica, un impianto a gas costi 80% materia prima, quindi il gas importato, e 20% il costo della struttura, la realizzazione dell'impianto che poi chiaramente va ammortizzato scaricandolo sul costo del kilowattora prodotto. Nel nucleare la percentuale è all'incirca, grosso modo, ribaltata. L'80% è un costo di struttura, il 20% è un costo per beni, materie prime principalmente, l'uranio nello specifico, realizzazione della centrale sono costi che in larghissima parte, non dico la totalità, ma non vado lontano dal vero, mi sembra quasi la totalità di questi costi, è un investimento che rimane sul territorio nazionale, perché noi abbiamo tantissime realtà che lavorano nel nucleare e costruiscono centrali nucleari in giro per il mondo, che sarebbero secondo me solo che liete di poter costruire in Italia. Avremo l'opportunità di investire miliardi e farli rimanere sul territorio nazionale. Tanto più che questo avrebbe anche degli effetti, una volta entrato in esercizio una centrale nucleare, ciascun posto di lavoro creato all'interno dell'industria, chiamiamola industria dell'atomo, crea almeno 2, se non addirittura 3 posti, secondo alcuni studi, posti di lavoro nell'indotto, contribuendo quindi direttamente alla crescita economica. Dalle mie parti si trova a Carosso, dove verrà localizzata una delle centrali nucleari italiane prima dello sciagurato spegnimento del dopo referendum del 1987. Non voglio dire che la città campasse della presenza di questa centrale nucleare, ma indubbiamente vi era anche un afflusso di ricchezza sul territorio, ricchezza diretta e ricchezza indiretta, diretta legata alle compensazioni per ospitare una centrale nucleare sul territorio, indiretta legata al fatto che al di là di quelli che sono i tecnici, gli ingegneri nucleari che possono arrivare da tutta Italia, pensiamo alla vigilanza, agli altri tipi di tecnici magari di inquadramento un po' più basso che possono essere assunti in loco, ma anche quelli che non dicevamo, i tecnici di più alto rango che magari vengono da altre Italia, poi abitano sul territorio, vivono nel territorio. È da tutta questa logica, diciamo così, una sorta di moltiplicatore di moltiplicatore, quasi potremmo quasi definirlo un moltiplicatore fiscale, in realtà è un moltiplicatore industriale, chiamiamolo, si passa dal posto di lavoro creato nella centrale ai 3 posti di lavoro creati nell'indotto, considerando, come abbiamo detto, che dell'80% dei costi di struttura, quindi di realizzazione, di costruzione fisica della centrale, un buon 3/4 è qualcosa che possiamo ancora per il momento realizzare in Italia. Anche molto banalmente il cemento, i laterizi per realizzarla, le aziende che si occuperebbero della costruzione banalmente dei muri, oltre a tutto l'aspetto tecnico nelle quali l'Italia, anche soprattutto Eni, nonché tantissime altre piccole realtà, magari non conosciute a livello del grande pubblico, ma estremamente note per le ai lavori, potrebbero realizzare, ripeto, in Italia dal punto di vista tecnico, per quello che è poi il reattore, quello che si va a mettere dentro la struttura. Quindi realizziamo la struttura in buona parte in Italia, realizziamo il reattore in buona parte in Italia. Sono miliardi che spendiamo e restano nel nostro territorio. Io credo che sia, dal punto di vista economico, qualcosa di sensibilmente più desiderabile rispetto a continuare a fare ricchi gli altri, quelli che ci vendono il gas, il petrolio, eccetera.
Insomma, ci sono tante valide motivazioni per, se non intraprendere subito la via, comunque sia per almeno aprire un dibattito a livello nazionale, per aprire una strada che poi ci possa portare appunto a quella che è la via nucleare. Io direi che ci fermiamo per la terza pausa musicale, anche questa volta un doppio brano, ci andiamo ad ascoltare. Sky, free. Noi siamo la Voce di Cesena e nella puntata odierna abbiamo parlato di questione energetica tra dipendenza, quella attuale, e nuove opportunità, quelle che si possono aprire con il nucleare, e ne abbiamo parlato con Filippo Burla, esperto in economia e della redazione del Primato Nazionale. Nel corso di questa puntata, che ormai volge al termine, il nostro graditissimo ospite, appunto Filippo Burla, ci ha quindi delineato quella che è innanzitutto l'attuale situazione energetica italiana. Ci ha poi parlato quindi delle rinnovabili e del perché non si può fare affidamento solamente su di esse, e infine ci ha esplicato quali possono essere i vantaggi della via appunto che ci porta al nucleare. In tal senso mi preme ricordare che gli unici due disastri in 70 anni di nucleare civile sono stati Chernobyl e Fukushima. A Chernobyl, nell'ormai lontano 1986, il reattore era già vecchio, era sfruttato sia per funzioni civili che militari, e il disastro è dovuto ad un errore umano. Oltretutto all'interno della centrale si usava la grafite, che era un prodotto che è un prodotto altamente infiammabile. A Fukushima invece nel 2011 il disastro non ha interessato il nocciolo. I morti, prendendo i dati ufficiali, sono imputabili solamente al terremoto e allo tsunami. Non c'è stata inoltre una fuoriuscita elevata di particelle radioattive. E mi preme ricordare inoltre che nonostante questo incidente, quest'ultimo incidente di Fukushima, nel mondo oggi si produce più energia nucleare di quanta se ne producesse nel 2011. Infine, tornando a guardare alle vicende del nostro paese, a fronte della tragedia del Vajont, dove ricordiamo nel 1963 una frana nel bacino idroelettrico artificiale e ha provocato 2000 morti, di cui 500 erano bambini, nessuno ha mai messo in discussione l'idroelettrico. Noi Filippo ci salutiamo e ci andiamo ad ascoltare l'ultimo brano in scaletta, ossia la canzone dei Dritto al Cuore in collaborazione con i Bronson, Ancora chiederai. Ciao Filippo e grazie per essere stato nostro gradito ospite in questa puntata.
Grazie a voi, salve a tutti.
Sangue in faccia, schiaffi e sputi, sogni infranti, sguardi illusi, tu sei come il fuoco rubato agli dèi. Sarò la vendetta e le fatiche per lei. Fino alla morte io sarò per te, pronto a sputare ogni dente. Per sempre tienilo in mente che in questo inferno di pace apparente, se perdi la rotta per Itaca di ciò che è stato non rimane niente. Ora non c'è niente, la gente sui social fa gara chi è più deficiente, chi ancora le schifa le merde, chi si imborghesisce si sente. Quel sangue sull'asfalto è sacro, e il nostro viaggio appena iniziato. Sei andato giù, giù, sul fondo è tornato, dalla tua tribù. Non sei mai cambiato, stare dal tuo lato è reato e per chi se lo fosse scordato, ricordagli, sei condannato dai tribunali e dalle leggi degli uomini.
Ancora chiederai chi è stato, ancora chiederai chi è stato, ancora chiederai chi è stato, ancora chiederai chi è stato.
Le nostre vite che scappano via con la corrente del fiume Stige, come i tuoi occhi di bimba di donna dipinti d'azzurro vernice. Abbiamo girato l'Europa e alzato i bicchieri d'Irlanda. Il giorno verrà, le giungle dell'Asia ricordano canti e leggende di qualche anno fa. Lo stadio romano quando eri bambino sembrava una giostra fatta per te. Innamorato lanciavi canzoni e bomboni per Bobby Sands. Abbiamo riempito gli scantinati coi sacrifici e coi nostri testi. Abbiamo difeso le strade nostre e siamo ritornati pesti, sempre più molesti, e forse adesso capisco perché tu con me non ci resti. Ma noi non ci vogliono bene, si sa, e poi io c'ho altri interessi. E adesso che cosa rimane della gente mia se è rimasta poca? Chi arranca sottopagato, chi sceglie le fionde di coca. E ancora mi ha detto una donna che i nostri progetti io li mando in malora. E allora guardando i suoi occhi sul cuore c'ho i tagli di sbagli che io faccio ancora. Ma soffio il richiamo del corno, nel nome di un dio che ogni giorno io prego con bombe e mitraglie che portano l'eco di amore profondo.
Ancora chiederai chi è stato, ancora chiederai chi è stato, e ancora chiederai chi è stato. Vedo sempre più tirato, e chi se n'è andato non è mai tornato. Io su questi passi ci sono restato. Non è la teoria delle stringhe, ma qua fare il giusto dipinge, spinge su facce le espressioni grigie, fa paura ed il cuore si stringe. Osserva chi scappa o chi erige, e è facile come la spinge, le favole nelle siringhe, o perditi sulle tue strisce. Non mi interessa più, credimi, chi cerca visir, progetta elisir su queste strade Oklahoma Kid. Da quella promessa riabbasso la testa, dico di sì, che questo cuore quando è stato dato indietro non torna immacolato. Me lo tengo sporco di inchiostro il passato, sai che ti dico, ci sono affezionato. Danzo sopra e dentro le macerie, io sono il muro, la città all'ariete, butoci i portoni di ciò che siete, con quei sorrisi non mi convincete. Ti lascio il vuoto ed un mondo incantato, una pioggia di bombe come a Stalingrado. E in questo fango sai che ho trovato riflessi del sole dovunque ho guardato. Domani riparlami di integrità, di chi c'è stato nel fuoco al cazzare. Guarda negli occhi e di la verità, resta con me in questa nostra città. Your baby.